Buongiorno fratelli, aprite la Bibbia in Genesi 33 dal versetto 1. Giacobbe alzò gli occhi, guardò ed ecco Esaù che veniva, avendo secco 400 uomini. Allora divise i figliuoli fra Lea, Rachele e le due serve, e mise davanti le serve i loro figliuoli, poi Lea e i suoi figliuoli, da ultimo Rachele e Giuseppe. Ed egli stesso passò dinanzi a loro, si inchinò fino a terra 7 volte, finché si fu avvicinato a suo fratello. Ed Esaù gli corse incontro, l'abbracciò, gli gettò al collo e lo baciò. E piansero. Alleluia. Questa storia, fratelli, di due fratelli, Giacobbe e Esaù, è una storia con un grande significato spirituale. Tutti sappiamo che questi due fratelli erano gemelli, non si assomigliavano fisicamente e neanche spiritualmente, però erano gemelli. Qualcosa di curioso succede nel ventre della madre, che c'era una discussione fra i due, che è impossibile che questo succeda nel ventre della madre. Però quando Saul cerca di uscire, Giacobbe lo prende per il calcagno e non lo vuole far uscire. Un giorno chiederemo a Dio come è successa questa cosa. Lì si comincia a notare alcune differenze di carattere spirituale fra i due fratelli. Un giorno viene Saul dalle campagne e aveva una gran fame, e suo fratello aveva preparato uno stufato e per la fame si è fatto dare un piatto di lenticchie e in cambio gli ha dato la primogenitura. Questo significa che non solamente avrebbe perso la doppia porzione di eredità, ma soprattutto l'eredità spirituale e ministeriale che avrebbe avuto il fratello maggiore. Giacobbe aveva fame di questo, aveva un desiderio di poter essere un leader spirituale. Esaù non ha dato il giusto valore a questa cosa. Più avanti vediamo che Giacobbe ha ottenuto la benedizione di suo padre quando già quasi era cieco e pensava che era il suo figlio maggiore. Tutti conosciamo la storia, però viene un momento in cui Esaù si rende conto che suo fratello gli aveva rubato la sua benedizione e si è così arrabbiato che gli è venuto in desiderio di ucciderlo. È andata così avanti questa situazione che Giacobbe è dovuto scappare per 20 anni in esilio, e 20 anni dopo adesso ci troviamo nel capitolo 33 con questo incontro, quando viene Esaù con i suoi figli, con sua moglie, e viene con un'attitudine di umiltà, prostrandosi davanti a suo fratello mentre questi avanzava. E quando si incontrano, coloro che sembrava impossibile, e la cosa che sembrava impossibile che potesse succedere, perché Esaù aveva in mente di uccidere suo fratello, e Giacobbe pensava che Esaù veniva per ucciderli tutti, quello che Dio ha fatto in quel momento era un gran miracolo, perché suo fratello Esaù, vedendo Giacobbe umiliato, ossia la persona che egli aveva offeso, si era umiliato, commuove il cuore di suo fratello, corre, lo abbraccia, lo bacia e piansero insieme. Dio vuole fare questo miracolo ancora oggi in molte relazioni rotte. E non saremo mai felici, non saremo mai pieni se non saremo riconciliati con le persone che abbiamo offeso, e se siamo gli offesi abbiamo bisogno di poter perdonare queste persone affinché possiamo trovare la benedizione. Il perdono, chiedere perdono, ha a che vedere con due vie. In primo luogo chiedere perdono a Dio, però in questo caso è poter chiedere perdono al prossimo, e questa è una delle cose che sono più difficili per noi, perché tutti siamo abituati a chiedere perdono a Dio, però chiedere perdono e umiliarci davanti a un'altra persona, dirgli perdonami perché ho sbagliato, ti ho offeso, ti ho ferito, queste cose sembra che non si usano oggi. E molte volte quello che fa la persona offesa parlare con altri di quella persona, e la persona che ha offeso, invece di chiedere perdono, si nasconde nel baule dei ricordi e non vuole dare la propria faccia, e quello che fa non è affrontare la situazione. E bisogna farlo, perché presto o tardi avrà una riconciliazione, perché Dio ama l'unità. Il Salmo 133 dice: quanto è buono e quanto è piacevole che fratelli dimorano insieme. E l'ultimo versetto dice: poiché qui vi l'Eterno ha ordinato che sia la benedizione. C'era una benedizione sulla vita di Giacobbe e di Esaù, perché erano nipoti di Abramo. La benedizione di Abramo doveva correre in tutta la sua discendenza, però è necessario ristabilire questa comunione. Se siete un figlio o una figlia di Dio, la benedizione di Dio è su di voi, però affinché possa fluire bisogna ristabilire questa unità che esisteva prima. Per questo voglio parlare in quest'ora sul tema, e questo di una sola parola, affinché sia facile ricordare. Il tema è perdonami, ossia questo ha a che vedere soprattutto con la persona colpevole. Voglio parlare soprattutto alle persone colpevoli, no agli innocenti, no a coloro che sono stati feriti, se non che a coloro che hanno offeso, che hanno ferito il proprio prossimo. Viene allora una domanda: perché ci sono persone che danneggiano? Perché ci sono persone che offendono? Qual è la ragione? E questa è una delle domande che molte volte non trova risposta e ci riempie più di amarezza, specialmente le persone che sono state offese. Perché esiste tanto danno? Perché c'è gente che danneggia? Le ragioni sono molto semplici alla luce della parola di Dio. Perché l'uomo è peccatore? La Bibbia dice in 1 Giovanni 1,8: se diciamo d'essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. La presenza del peccato è nel genere umano. Perché? Perché offendiamo gli altri? Perché siamo peccatori? Semplicemente così. Quelli intorno a noi non sono angeli, non sono dei, se non che sono esseri umani che sono nati in peccato, e per essere nati in peccato offendono. E in secondo luogo, perché è una persona che è controllata dalla sua vecchia natura, ossia i suoi istinti naturali. L'Apostolo Paolo, parlando di questo, nel capitolo 7 di Romani, dal versetto 15, dice: perché io non approvo quello che faccio, poiché non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, io ammetto che la legge è buona, e allora non sono più io che lo faccio, ma il peccato che abita in me. Difatti io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene, perché ben trovasi in me il volere, ma il modo di compiere il bene no, perché il bene che voglio non lo fo, ma il male che non voglio quello faccio. Qui sta esprimendo in poche parole la schiavitù in cui è sommesso ogni essere umano dai propri istinti. Allora, quando questi istinti naturali, che la Bibbia chiama la carne o vecchia natura, non è stata controllata e dominata dallo Spirito Santo, e il voler fare il bene è nella persona, non vuole danneggiare, però di colpo si trova a fare quello che non vuole, perché è schiavo dai propri istinti naturali. Allora questa persona cerca il suo proprio desiderio, anche non lo voglia fare, e gli manca l'amore, perché non vede il bene delle altre persone. Tutto questo è perché il peccato è lì presente, e la vecchia natura con tutti i suoi istinti sono ancora effervescenti nel suo cuore, per questo che, volendo fare il bene, non lo fa. Allora la domanda è: perché le persone offendono? Perché esiste il peccato e perché l'uomo non vuole risolvere i propri problemi interiori. Nel caso di Esaù e di Giacobbe vediamo qua due cuori feriti. Perché dico feriti? Perché non solamente Esaù è stato ferito, se non che anche Giacobbe, avendo ferito suo fratello, ha ferito se stesso. Per esempio, nel caso della condizione dell'offeso, qui parlando di Esaù, vediamo come quest'uomo si è riempito di dolore per il tradimento. In Genesi 27, al versetto 33, dice la parola di Dio: che quando Esaù Versetto 33 di Genesi. Isacco fu preso da un tremito fortissimo e disse: «E allora chi è che ha preso della caccia e me l'ha portata? Io ho mangiato di tutto prima che tu venissi e l'ho benedetto». E benedetto ei sarà. Quando Esaù ebbe udite le parole di suo padre, dette in un grido forte ed amarissimo. Poi, molto grande e molto amara questa esclamazione. E poi disse: «Benedici anche me, padre mio». E al versetto 38, ed Esaù disse a suo padre: «Non hai tu che questa benedizione? Benedici anche me, padre mio». Ed Esaù alzò la voce e pianse. Vediamo qua un uomo come Esaù piangere, perché suo fratello lo aveva tradito. Questo, fratelli, è molto difficile da sopportare. Vediamo allora il dolore che ha causato questo tradimento. Vediamo il caso del Signore Gesù Cristo, quando Giuda l'ha tradito, ha portato un dolore atroce nel cuore del Signore. Ma quello che dobbiamo analizzare nella vita di Esaù è che prima di tutto questo egli aveva tradito la volontà di Dio. Aveva tradito Dio quando ha sprezzato la primogenitura. A Esaù faceva male il tradimento di suo fratello, però non gli faceva male l'aver tradito Dio, aver rifiutato di essere un ministro, di essere un portavoce del messaggio di Dio. E non solo questo, se non che si è unito a una donna di Canaan, come che non voleva avere una discendenza per Dio, aveva il suo cuore in altre cose. Allora l'aver offeso, l'aver tradito Dio, egli stesso lo stava raccogliendo. Allora vediamo qua Esaù con molto dolore per il tradimento di suo fratello. Però così vediamo anche che si è arrabbiato e disprezzava suo fratello. Nel versetto 41 dice, sempre del capitolo 27, ed Esaù prese a odiare Giacobbe a motivo della benedizione datagli da suo padre. Dice, ha cominciato a odiare. La Bibbia dice, fratelli, che chi odia suo fratello è omicida. Così come nel caso dell'adulterio non è necessario accostarsi con un'altra persona per commettere adulterio, se già lo desiderate nel suo cuore, già è diventato un adultero. Così anche non c'è bisogno di essere omicida prendendo un'arma per togliere la vita a un'altra. Al momento che odia il suo fratello, nel suo cuore già l'ha ucciso, perciò è già un omicida. Vediamo allora qua che non c'è solamente un odio contro questo, però c'è anche il desiderio di ucciderlo. Dice il versetto 41 nella seconda parte, e disse in suo cuore: finiranno i giorni del lutto di mio padre e io ucciderò il mio fratello Giacobbe. C'era già una pianificazione di quello che doveva essere l'omicidio. Abbiamo qua un uomo pieno di dolore, però anche di vendetta. E una persona, quando si riempie di vendetta e di odio, affoga la sua vita spirituale per non perdonare. Se ci sentiamo offesi, non aumentiamo il nostro dolore riempiendoci di amarezza. Per questo Gesù ha detto: se ti battono in una guancia, metti l'altra guancia, perché questo ci evita più dolore che l'offesa che abbiamo ricevuto. Però se non perdoniamo, il dolore diventa più grande, perché l'amarezza mantiene vivo questo fuoco del dolore. È come lo zolfo che mantiene vivo il fuoco, così anche l'amarezza mantiene vivo l'odio. Vediamo allora quello che dice la parola di Dio nel libro degli Ebrei, Ebrei capitolo 12 versetto 15: badando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa vi dia molestia, sì che molti di voi restino infetti. Una persona che si riempie di amarezza è una persona che disturba il fluire della grazia di Dio, e la grazia non è altro che il favore immeritato, sono tutte le bontà, i favori divini, sono tutti i regali che Dio ha per la nostra vita. Riempiendoci di amarezza, Esaù stava disturbando la benedizione di Dio sul suo cuore, perché non ha perdonato nel momento in cui doveva perdonare. Però vediamo anche nella parola di Dio in Marco al capitolo 11 il versetto 25, e che dice così: e quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro nei cieli perdoni i vostri falli. È importante allora che la persona che è stata ferita perdoni. Nel momento in cui stesso siamo stati feriti, perdoniamo istantaneamente, perché se no il dolore diventerà più grande e può arrivare al punto di disprezzare e odiare il nostro fratello e immaginare qualsiasi tipo di danno che vogliamo fare al fratello. E questo non solamente aumenta il dolore, se non che ci darà un vantaggio ai demoni. Per questo il Signore dice: se ti ricordi in orazione, ossia che lo Spirito Santo porta alla nostra memoria un risentimento che noi abbiamo e dobbiamo trattarlo direttamente. Lo Spirito Santo lo porta alla memoria per fare in modo che non resti lì nella nostra coscienza. Per questo l'Apostolo Paolo, consigliando la Chiesa di Corinto, nel Seconda Corinzi al capitolo 2, parla dell'importanza di perdonare, perché Satana cerca l'opportunità per far del male alle persone piene di amarezza. Ci sono persone che sono in cammini falsi, nelle false dottrine. C'è un grande percentuale di queste persone che hanno un comune denominatore, che è l'amarezza. Non solo sono risentite con la persona che gli ha fatto danno, se non che si risentono anche con Dio e si lanciano all'errore. Per questo dice in 2 Corinzi capitolo 2 versetto 10: ora chi voi perdonate, perdono anch'io, perché anch'io quel che ho perdonato, se ho perdonato qualcosa, l'ho fatto per amor vostro nel cospetto di Cristo. Vedete qua qual è la ragione perché bisogna perdonare, perché Satana non abbia alcun vantaggio su di noi, perché non ignoriamo le sue macchinazioni. Satana conosce chi sono quelle persone che non perdonano. Allora se non perdoniamo, gli stiamo dando spazio a Satana. Perfino Pablo si incluiva fra questi che non volevano dare vantaggio a Satana, perché se non perdonava sapeva di dare un vantaggio a Satana. Io non so se voi volete dare un vantaggio a Satana, perché state dando possibilità al nemico che amministra la vostra vita. Allora vediamo nel caso di Esaù come si è trasmessa l'amarezza. È così curioso che la nazione che sorge da Esaù, che si chiamavano gli Edomiti, hanno occupato il territorio che oggigiorno si chiama Giordania e si sono stabiliti lì. Però qualcosa che non hanno potuto superare è che l'amarezza si trasmettesse da generazione in generazione. E nel libro di Abdia vi potete rendere conto che Dio parla contro questa nazione, perché l'amarezza è arrivata al punto da danneggiare il popolo di Israele, ossia la lotta di Esaù e di Giacobbe si è mantenuta per tante generazioni che sono venute dopo. Essi, che non hanno potuto perdonare, stanno danneggiando, al punto che gli ultimi Edomiti sulla faccia della terra furono gli Erodi. Quando sono morti gli ultimi Erodi, non ci sono state più discendenti di Esaù, perché l'amarezza porta alla stessa morte, dà vantaggio ai demoni. Però c'è qualcosa che vi voglio dire, cari fratelli, che se siete stati offesi, voi avete un diritto sull'offensore. Voi avete un diritto, e lo dice qua il Signore nel capitolo 17 del libro di Luca. Qui vediamo, fratelli, quanto importante è lo stabilire un principio di esortazione verso la persona che ci ha offesi. Nel mondo, fratelli, nel mondo latino-americano, sembra che specialmente noi salvadoregni non vogliamo affrontare. Se qualcuno ci ha danneggiato, restiamo col dolore e non diciamo niente, però parliamo alle spalle e alle spalle pianifichiamo qualsiasi azione. Però non dobbiamo fare questo. Gesù, ascoltate cosa dice nel capitolo 17 di Luca, versetti 3 e 4: badate a voi stessi. Se il tuo fratello pecca, riprendilo, e se si pente, perdonagli. Ossia, quello che dobbiamo fare è riprenderlo, esortare questa persona sul fatto che ci ha fatto male. Care mogli, se i vostri mariti vi hanno danneggiato, riprendeteli, o viceversa. Ossia, la parola riprensione molte volte nel nostro contesto ha un altro significato, però ha a che vedere con poter aiutare che le persone capiscano il loro errore, che possono correggere il loro cattivo procedere. Allora quello che dobbiamo fare per questo, che ci sono persone che sentono troppo dolore perché sono rimaste zitte. Gesù non dice di stare zitti, se non che di parlare con la persona che hanno offesa, non nella sala da tè, non in altri luoghi. No, parlate personalmente con la persona che vi ha offeso, riprendetelo, e se si pente, quale deve essere la nostra responsabilità? Vedendo una reazione positiva dell'offensore, dobbiamo perdonarlo. Allora in questo momento riceviamo sapienza. È importante responsabilizzare, caro marito, cara moglie, anche i genitori devono dire ai figli se hanno sbagliato. Riprendeteli anche se non accettano la riprensione, o viceversa. Anche noi, fratelli in Cristo o nel lavoro, se qualcuno pecca contro di noi, dobbiamo dirlo personalmente, fargli vedere l'errore che ha commesso. E se si pente, dice qua, perdonalo. Però più avanti, nel versetto 4, dice quante volte dobbiamo perdonare. E dice, e se ha peccato contro te 7 volte al giorno, e 7 volte torna a te e ti dice mi pento, perdonagli. Ossia mantenere un'attitudine continua di perdono, perché se siamo stati già feriti dell'offesa, perché dobbiamo continuare a soffrire mantenendo un'attitudine di amarezza? Perché questo aumenta il dolore. Cosicché è una tremenda benedizione il diritto che ha l'offeso sull'offensore per riprenderlo affinché si possa pentire. Orbene, se la condizione dell'offeso è di dolore per il tradimento, c'è un odio verso la persona che l'ha offeso, un desiderio di ucciderlo, distruggere questa persona, allora la propria vita spirituale per non perdonarlo viene affogata. E allora qual è la condizione della persona che ha offeso? Perché i due si sono danneggiati. Quando Esaù e suo fratello si sono abbracciati, i due hanno pianto, ossia che i due avevano dolore. Perché Giacobbe aveva dolore? Quando il figlio al prodigo torna a casa, gli dice ho peccato contro il cielo e contro te. La persona che offende in primo luogo deve avere un dolore per aver offeso Dio. Per questo c'è dolore, perché ha danneggiato Dio stesso. Quando noi pecchiamo contro il prossimo, nel caso del figlio al prodigo ha peccato contro suo padre, però ogni peccato è strettamente un'offesa a Dio, anche se pecchiamo verso altre persone. Per questo ha detto peccato contro il cielo e contro te. Però anche aveva dolore per aver offeso suo fratello, in questo caso al prossimo. Per questo la persona che ha offeso ha dolore, perché ha offeso a Dio e al suo prossimo, e per il dolore anche dell'isolamento. A causa della minaccia che c'era da parte di Esaù, suo fratello ha dovuto fuggire. Vediamo qua la parola di Dio nel capitolo 28 di Genesi, lo vediamo nel versetto 10, dice or Giacobbe partì da Beersheba e se ne andò verso Ciaran, capitò in un certo luogo e passò lì la notte perché il sole era già tramontato. Prese una delle pietre del luogo, la pose come suo capezzale e si coricò quivi. Fratelli, non è facile avere una pietra come cuscino. Vediamo Giacobbe fuori dalla sua casa, fuori da un tetto, lo vediamo accostato in una pietra, lo vediamo in un momento di sofferenza, non solo per aver offeso Dio, ma per aver offeso suo fratello, per l'isolamento, perché il peccato è questo che produce. Però diventa anche un fuggitivo. Perché fuggitivo? In primo luogo per la sua coscienza colpevole. La persona che offende diventa un fuggitivo. Per questo Isaia 57 al 21 dice non v'è pace per gli empi, dice il mio Dio. Sempre c'è un fuggitivo, e dice la scrittura, l'empio fugge senza che nessuno lo persegua. Ora vediamo qua Giacobbe scappando dalla sua propria coscienza e dalle circostanze. Vediamo che quello che offende è una persona che sta soffrendo, però questo si traduce anche in un auto-odio, perché la persona che è offeso ha danneggiato la sua propria immagine, l'immagine di se stesso. Allora arrivare a questo punto arriva ad odiarsi. Nella relazione che Giobbe aveva con Dio, vediamo che Giobbe in un certo momento della sua efferenza ha cominciato a argomentare, ha cominciato a giustificarsi davanti a Dio, come per far vedere che egli era buono e perciò dunque perché stava soffrendo. Però al finale del suo libro dice queste parole, nel capitolo 42, versetto 6: perciò mi ritratto, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Alleluia. Vediamo qua Giobbe con una attitudine di odio verso se stesso, perché aveva offeso Dio. Nel libro di Ezechiele, al capitolo 20, versetto 43, la nazione di Israele era prigioniera, stava in una condizione di disciplina, una condizione di un popolo che aveva offeso. Una delle cose che succede nel cuore delle persone che hanno offeso, dice il versetto 43, e voi conoscerete che io sono l'Eterno. Vi ricorderete dei fatti che vi hanno contaminato e vi odierete voi stessi a causa del peccato che avete commesso. Ossia, vediamo qua che le persone che offendono, i pensieri, i ricordi li portano a sentire un dolore e un odio contro se stessi, perché è questo quello che succede. Per questo il peccato non sarà mai un guadagno, se non che è una perdita. E però anche Giacobbe ha dovuto vivere fuori del proposito di Dio, perché ha dovuto uscire dalla terra che Dio aveva promesso ai suoi padri, ha dovuto andare all'estraniero. Questo succede per una persona che offende, esce dalla volontà di Dio, e solo nella volontà di Dio si può vivere. E però non aveva risolto anche questa differenza con suo fratello. La cosa migliore sarebbe stata chiedergli perdono prima di andare via, però no, fugge. E allora, stando nella terra, là con i suoi familiari fuori dalla frontiera della terra promessa, sembra che il peccato l'avrebbe raggiunto, ma il peccato dice che il peccato vi raggiungerà. E stando lì vede una ragazza bella, e a quel tempo, secondo la bellezza delle donne, così era la dote, così il padre doveva, così si doveva pagare, era un gran affare per i genitori con figlie femmine. Allora, quando Giacobbe vede Rachele, subito gli viene in mente: pagherò per lei con 7 anni di lavoro. E dice la Bibbia che siccome l'amava gli sono sembrati pochi giorni. Guardate che l'amore allunga il tempo. Quando qualcuno ama, è super accelerato il tempo. Però il giorno delle nozze, dopo 7 anni di lavoro, egli era molto contento. A quel tempo si usano veli, non c'era la luce come adesso, c'erano solamente le candele, tutto era in penombra, e chissà, Giacobbe aveva bevuto anche qualche bicchiere di vino. Arriva il momento che gli portano la sposa nella sua tenda, ed è passata la prima notte di luna di miele. Però al mattino, quando Giacobbe apre gli occhi e vede la donna, non era colei per la quale aveva lavorato. Ha avuto paura, ha detto: chi è questa donna? E allora si alza e comincia a reclamare al suo suocero: perché mi hai dato Lea? Io ho lavorato per Rachele, perché mi hai ingannato? Guardate lì l'ingannatore che reclama perché lo avevo ingannato. È che tutto quello che l'uomo semina, questo raccoglierà. Questa è la parola di Dio che si compie. E allora gli dice il suocero che qui nelle nostre terre non è così, non si possono sposare prima le minori, se non che prima le maggiori. Però quando finirai la luna di miele con lei, io ti darò l'altra figlia, però dovrai lavorare altri 7 anni gratis. Vediamo Giacobbe ingannato. E non solo questo, se non che suo suocero non lo pagava, lo ha truffato, lo ha oppresso, una persona che gli stava facendo diventare la vita dura. E il povero Giacobbe non aveva nessun risparmio, e un giorno gli ha detto: fino a quando lavorerò per te, quando penserò alla mia propria casa, io non ho niente. Allora vediamo qua come la legge della semina e della raccolta si esplica. E in più è rimasto vittima del timore dell'offesa. Per questo nel capitolo 32, versetti 3 e 4, vediamo come Giacobbe esprime il suo timore quando invia certi ambasciatori per calmare l'ansietà che c'era in suo fratello Esaù, e allora comincia a fare a mandargli una serie di regali per poter mitigare la sua ansietà, il suo dolore, per incontrare il favore ai suoi occhi. Ossia, la persona che offende sta soffrendo perché è vittima del timore di notte e giorno, e vive schiavo delle ombre del passato, perché il passato lo persegue come un'ombra, qualcosa che non si può togliere. Vediamo allora da una parte che nel caso dell'offeso, l'offeso sente il dolore per il tradimento, c'è un odio verso l'offensore, desiderio di distruggere chi si è offeso, e affoga la propria vita per non perdonare, e dà vantaggio perfino ai demoni per non voler perdonare. Questa è una condizione, un dolore. Però dall'altra parte, nel caso di Giacobbe, nel caso di un offensore, c'è un dolore per aver offeso Dio e il suo prossimo, sperimenta un isolamento e così diventa anche un fuggitivo, c'è un odio verso se stessi, non si desidera se stessi, chissà desidera la stessa morte, vive fuori del proposito di Dio e in un altro terreno, è fuori dal piano perfetto di Dio, e oltre a questo è vittima del timore e vive sotto l'ombra del passato, e questo lo fa progettare il suo futuro in una grigia forma. Allora, quando si sono uniti questi due fratelli, hanno pianto perché tutti e due stavano soffrendo. Vi voglio parlare nel nome del Signore a tutti coloro che si sono stati feriti, ma anche a quelli che hanno offeso. Voi non sarete mai felici se non riconciliarete con le persone che avete offeso o siete stati offesi. Giacobbe aveva la sua famiglia, però questo non ha cancellato il suo dolore. Esaù aveva la sua famiglia, aveva i suoi armenti, aveva prosperato economicamente, finanziariamente, i due erano ricchi. Però questo non ha calmato il dolore delle loro anime. Voi potete andare via dal paese, potete cambiare impresa, cambiare chiesa, potete fare cambiare perfino vostra moglie e vostro marito, perfino il vostro look potete cambiare. Potete tingervi i capelli di rosso, giallo, come voi volete, però il dolore non se ne andrà. Voi avete bisogno di riconciliarvi con chi avete offeso, e fin quando voi non vi riconciliate non avrete pace. Però, fratelli, la buona novella è che Dio ha desiderio che esista una riconciliazione fra le parti che si sono offese, che sono ferite, e devo partecipare in questo, ossia che il desiderio di Dio è che noi riconciliamo. Vediamo qua come Dio propizia la riconciliazione. Nel capitolo 31 e 32 di Genesi, in primo luogo c'è un desiderio di riconciliare, perché Giacobbe, stando fuori del paese, la crisi che gli è venuta con suo fratello e con suo zio, pensava: che cosa sto facendo io qua, non sarò mai felice fin quando non vado in Israele. E non solamente la situazione difficile, se non che egli voleva vedere le promesse di Dio, perché aveva sempre avuto il desiderio di essere un leader spirituale, anche se non ha usato i mezzi adeguati, però egli aveva fame di Dio, voleva le cose di Dio. Oltre a questo, fratelli, Dio ha cominciato a propiziare la disposizione di tutti e due i cuori. Giacobbe ha sentito il desiderio di ritornare al suo paese, però questo significava incontrare con suo fratello nel cammino, perché doveva passare per forza per la città di Seir, dove abitava suo fratello Saul, Esaù, per arrivare alla terra promessa. E prima di arrivare alla terra promessa, prima di arrivare di ottenere la benedizione di Dio, dobbiamo riconciliarci con i nostri amici. c'era una disposizione nei cuori. Dio ha preparato il cuore di Giacobbe, però anche se Giacobbe non lo sapeva, stava preparando anche il cuore di Esaù. Anche se Esaù pensava che suo fratello lo stava odiando a morte, però vediamo come Dio prepara i cuori e favorisce un incontro delle due parti. Quanti sono disposti, fratelli, a permettere che lo Spirito Santo cominci a propiziare una riconciliazione? Se voi, per esempio, fratelli, avete offeso tanti anni fa i vostri genitori, in alcuni casi, o la vostra ex sposa o ex marito, o avete offeso nipoti, un compagno di lavoro, un fratello in Cristo, allora se voi dite: Signore, in verità io so che la terra di benedizione è la terra dell'armonia, che dice il Salmo 103, perché lì invia Dio la benedizione e la vita eterna. Per questo vediamo in Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetto 1, e dice: come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo. C'era unanimità, e dove c'era unità lo Spirito Santo si è sparso e tutti sono stati ripieni dello Spirito Santo, perché si detiene la benedizione di Dio nella pienezza dello Spirito, nella chiamata al ministerio, e che Dio ci può utilizzare per fare cose grandi. Noi possiamo essere gli strumenti che Dio vuole, però non possiamo, perché non vogliamo risolvere differenze fra di noi. Scappiamo invece di affrontare la realtà, invece di risolvere le cose. Chissà, noi abbiamo parlato di qualcuno e abbiamo causato dolore, e l'altra persona sa che abbiamo parlato di lei, e noi non vogliamo andare a chiedere perdono. Non aspettate che l'unzione dello Spirito Santo, che la benedizione di Dio si sparga su di voi fin quando non risolverete questa questione. Se avete rubato, se avete danneggiato, se avete ferito qualche cuore, avete ferito una famiglia, avete ferito qualcuno, avete danneggiato un'impresa, quello che dobbiamo fare è chiedere perdono, e Dio propizierà questo incontro. Adesso viene la responsabilità dell'offensore di chiedere perdono. Colui che offende è colui che deve prendere l'iniziativa. Ci sono mariti che hanno offeso la propria moglie e aspettano che la moglie chieda loro perdono. Perdonami, questo mi dispiace a dirvelo, però è qualcosa che non può esistere. Se voi avete offeso, siete voi che dovete chiedere perdono. Abbiamo potuto offendere non solo con parole, ma con fatti, con attitudini di disprezzo, con attitudini di silenzio, con attitudini odiose. E poi diciamo: io non l'ho offeso. Però siamo completamente assenti per quella persona, non gli dirigiamo neanche la parola. Non facciamo come Pilato, non laviamoci le mani. Se noi abbiamo offeso, anche se andiamo in chiesa e diamo le nostre offerte, le nostre decime, non serve a niente fin quando non ci riconciliamo col Signore. Voi pensate che Dio vi possa benedire? No, il Signore dice: quello che io voglio prima è che tu ti metta d'accordo con chi hai offeso. Il Signore Gesù Cristo è la risposta. Andiamo a Matteo 25, versetto 20, capitolo 5, versetto 23. Qual è l'attitudine della persona che ha offeso? Dice nel versetto 23: se dunque tu stai per offrire la tua offerta all'altare, e quivi ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, non è che questa persona è qualche cosa vaga, no, se ha qualcosa di legalmente certo, lo assiste la giustizia, che ha qualcosa contro me perché noi l'abbiamo danneggiato, questo è quello che sta dicendo il Signore: lascia quivi la tua offerta dinanzi all'altare e vai prima, riconciliati col tuo fratello e poi vieni ad offrire la tua offerta. Fai presto amichevole accordo col tuo avversario mentre sei ancora per via con lui, che talora il tuo avversario non ti dia in mano il giudice e il giudice in mano delle guardie, e tu sii cacciato in prigione. Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo quattrino. Io non so quanti vogliono complicare i loro problemi. Non complicatevi, non complicate i vostri problemi, perché per superbia, per orgoglio, come posso umiliarmi, dicono alcuni, come posso chiedere perdono? Voi non uscirete dal carcere spirituale, perché continuate a voler soffrire 20 anni più come Giacobbe, e non uscirete di lì fin quando avrete pagato l'ultimo quattrino. La cosa migliore è umiliarsi e chiedere perdono. Dite alla persona che avete offeso: perdona. Questo è quello che ha fatto il figlio al prodigo, ha dovuto uscire dalla sua condizione miserabile perché stava guardando i maiali, nessuno gli dava da mangiare, neanche il cibo dei maiali. Però egli ha detto: andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo, contro te. Che cosa è successo? Cosa vediamo lì? Che cosa è successo al figlio al prodigo? Dio lo ha restaurato. Fratelli, la responsabilità di colui che ha offeso è quella di chiedere perdono. Molti commettono il grave errore di nascondere la propria colpa. La Bibbia dice nel libro dei Proverbi: chi copre i propri falli non prospererà. Non coprite i vostri peccati. Come li potete coprire? Giustificando le vostre cattive azioni. No, io l'ho fatta per questo, perché quella persona mi ha offeso e io l'ho fatto anch'io. È che non abbiamo il diritto di offendere nessuno, di ferire nessuno. O ci vogliamo giustificare perché avevamo fame, o per qualche situazione che eravamo deboli, per qualsiasi cosa. Il peccato non si può giustificare. Se noi lo giustifichiamo, abbiamo già perso la battaglia. Giacobbe non era qua difendendo le sue cattive azioni. Non bisogna giustificare, non ci giustifichiamo, per favore. E così anche un altro errore che si commette, che non riconosciamo la nostra colpevolezza. E sapete che alcuni, non riconoscendo i propri errori, sapete come dicono? Per cercare di calmare la propria coscienza colpevole. Se in qualcosa ti ho offeso, perdona. Come se in qualche cosa? Che avete amnesia? Avete l'Alzheimer? Per caso non sapete conto? Non vi rendete conto? Non riconoscete il vostro peccato? Le persone che dicono così: fratello, io non ricordo aver offeso, però se in qualcosa ho offeso, non fate i furbi. La persona che attua così non potrà riconciliarsi mai. Se vostra moglie ha la lista di tutte le vostre mancanze, voi vi presentate dicendo: se in qualcosa ho sbagliato, perdona, perché il pastore dice che dobbiamo chiedere perdono. Se per caso c'è qualche cosa, perdonami. Così fresco come una rosa, e chissà, perfino con un sorriso. Questo, fratelli, è aumentare l'offesa. Se voi attuate così, chissà, è meglio che non diciate niente. Non dite niente, perché complicherete di più le cose. L'errore di occultare, non riconoscere il dolore che abbiamo causato ad altre persone. Noi abbiamo offeso, ferito, riconosciamo l'errore che abbiamo causato ai figli, o ai figli e ai padri, o ai vostri fratelli in Cristo, che abbiamo causato una famiglia, che abbiamo causato la società, che abbiamo causato la Chiesa, che abbiamo causato la nostra impresa dove lavoriamo. Dimenticare i fatti e non confessarli, non riconoscere con parole, verbalmente. Qualcuno dice: io dimostro che sono pentito. Come dimostrate di essere pentito? È che lo dimostro con la mia presenza. Questo si chiama vigliaccheria, questo si conosce come una persona che realmente ha ancora il suo cuore duro. Questi errori non si devono commettere, però guardate l'attitudine di Giacobbe, e questo è qua quello che ha fatto che Giacobbe più avanti ottenesse una delle più grandi benedizioni di Dio. Ha formato praticamente un popolo attraverso il quale è venuto il Messia, e attraverso Cristo noi, voi e Dio siamo salvi. Però c'era un uomo che aveva sbagliato, però ha riconosciuto il suo errore, ha rettificato, si è umiliato, e dice la scrittura che quando suo fratello Esaù veniva che cosa ha fatto. Questa è la posizione corretta di colui che causa l'offesa. Dice che comincia a camminare e si inchina sette volte prima di arrivare a Isaia. Suo fratello, vedendo questa attitudine, stava vedendo il cuore di suo fratello, e allora Esaù comincia a correre, non per ucciderlo, se non che per abbracciarlo, per baciarlo e per piangere insieme. Vediamo la posizione corretta della posizione che ha causato un'offesa e sentire dolore per aver offeso Dio e il suo prossimo. Fratelli, è importante riconoscere che ogni peccato che abbiamo commesso verso il nostro prossimo essenzialmente è un'offesa verso Dio primo e poi verso l'altra persona. E inoltre questa è la seconda posizione che ha causato dolore, è prendere l'iniziativa di chiedere perdono. Chiedete perdono. Giacobbe veniva all'incontro di suo fratello, e oltre a questo è dare un passo di fede e Dio farà il miracolo. Quando Giacobbe comincia a dare questo passo, uno dopo l'altro si umilia e cade prostrato al suolo sette volte, non portava armi, non portava guardaspalla, egli era solo, indifeso, perché sapeva che era nella volontà di Dio, perché la volontà di Dio è che ci amiamo uno gli altri e che ci riconciliamo, e quando stiamo facendo qualcosa da parte di Dio, Dio ci darà il suo appoggio e sarà la nostra difesa e risolverà la situazione. Allora dobbiamo dare un passo di fede, non in base al timore, se non credendo che Dio farà un miracolo. Siamo umili. Prostrare significa che era come dire: Esaù, tu sei superiore a me, perdonami fratello, ti considero migliore di me. E così deve essere. Quando noi andiamo a chiedere perdono, considerate l'altra persona superiore a voi stessi, è che è la verità. E dopo bisogna chiedere perdono con le parole corrette. Molte delle parole che usiamo, mi dispiace, o mi dispiace moltissimo, non ha la forza spirituale né grammaticale. La parola corretta è perdonami, perdonami. In inglese I'm sorry, apologize, e forgive me. E che, fratelli, ci sono persone che dicono: come dite voi a Dio? Oh, lo sento, padre. No, perdono significa sentire dolore, e tutto il resto è diplomazia, cosmetico, più ipocrita, scusatemi, però questo è. Bisogna usare le parole corrette. Io andrò da mio padre e ho peccato, gli dirò, ho peccato contro il cielo, contro te. Per questo Davide è stato ritenuto un uomo secondo il cuore di Dio, perché quando si è pentito gli ha detto: Signore, con tanta franchezza, con tanta autorità, Signore, lavami e sarò pulito. Perché? Perché riconosceva che aveva offeso Dio e che l'aveva ferito profondamente. Ma che la cosa importante era usare le parole e chiedere perdono specificamente. Specificamente, fratelli, non gli dite in forma generale: ti chiedo perdono. No, dovete spiegare perché chiedete perdono. E con dolore, con lacrime, con pianti, con abbracci. Questo è quello che porta a una salute impressionante. Però molti non vogliono queste cose. E allora non sperimentano la meravigliosa benedizione della riconciliazione. A partire dal versetto 4 cosa vediamo qua? Vediamo sanità spirituale, emozionale e familiare. Tutti e due i cuori avevano bisogno della restaurazione. I due cuori per 20 anni erano stati sofferenti. Si comprova la falsità del timore che c'era in Giacobbe e attuava secondo questo timore. I due si sono sfogati, hanno espresso il dolore che avevano nella loro vita, e c'era una necessità di esprimere l'amore che sempre c'è stato fra di loro. Sembrava che non si amavano questi gemelli, però nel momento in cui si abbracciano essi volevano esprimere l'amore. E noi possiamo pensare che non abbiamo bisogno di qualcuno, però sì, noi l'abbiamo bisogno di tutti. E vi voglio dire una cosa: che se qualcuno nel corpo di Cristo, siamo membri uno dell'altro, e se stiamo dividendo il corpo di Cristo, e se non è del corpo di Cristo, siamo concittadini, siamo parte di una nazione, siamo parte di una razza. E per questo che la necessità di poter chiedere perdono e vediamo qua che sì, c'era amore fra loro due, apparentemente non c'era, però hanno goduto della liberazione della coscienza colpevole. Adesso Giacobbe, piangendo e chiedendo perdono, la schiavitù della coscienza si rompe e la guarigione dell'alma di Esaù comincia a splendere. I due hanno pianto e questo porta la benedizione di Dio su tutti e due. Adesso si stabilisce una comunione con Dio, c'è una coscienza guarita, c'è un ordine interiore, c'è armonia spirituale, oltre a questo c'è unità spirituale nel corpo di Cristo e nel piano e proposito di Dio in noi, comincia a funzionare, perché questo non funzionava fin quando non sono arrivati al punto che Dio voleva per loro. Non era in Padan Aram dove ha avuto le sue mogli, i suoi figli, doveva essere nella terra che fluì latte e miele, e adesso il proposito di Dio comincia a funzionare. Fratelli, fin quando non vi riconciliate con la persona con cui avete differenze, fino a lì non può camminare il piano di Dio. Stiamo aspettando un avvivamento che vivifichi la Chiesa, però questo non succederà fin quando non ci perdoneremo l'uno e l'altro, fra il marito e la moglie, i figli e i padri e i figli, che esista un chiedere perdono con i nostri fratelli in Cristo, con i nostri compagni di lavoro. Quando esista questa armonia, questo perdono genuino, allora la gloria di Dio si spargerà con benedizioni. Per questo il Salvatore è così com'è, perché non c'è stato perdono fra noi. Quando esisterà perdono, Dio restaurerà i cuori e Dio restaurerà la benedizione su questa terra. L'economia sarà un'altra, le condizioni sociali saranno altre, perché ci sarà riconciliazione e non divisione. In più, è così importante riconciliarsi per avere la salute fisica. Nell'epistola a Giacomo, capitolo 5, versetto 16, dice: confessate dunque i falli gli uni gli altri e pregate gli uni per gli altri, onde siate guariti. Molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia. Quando noi chiediamo perdono alla persona che abbiamo offeso, per questo dice: confessate le vostre offese gli uni con gli altri e dopo pregate gli uni per gli altri. E l'orazione efficace del giusto può molto. Ci sono molti che non possono essere guariti, anche se Gesù vuole guarirli, perché non hanno risolto le loro differenze col prossimo. Però Dio è disposto a guarire, perché la preghiera del giusto è efficace. Per questo la chiamata in quest'ora è nel nome di Gesù Cristo, e la chiamata è per il colpevole che chieda perdono alla persona che ha offeso. Voglio che in questo momento cercate nella vostra memoria agli Esaù che abbiamo ferito e dobbiamo chiedergli perdono. Se è fuori del paese, chiedeteli perdono per telefono, e quando avete l'opportunità di vederlo personalmente, chiedeteli perdono e abbracciatelo. La cosa migliore è un incontro personale. Dio vi appoggerà in questa volontà. Quando Giacobbe andava verso la terra promessa a chiedere perdono a suo fratello, dice la Bibbia nel capitolo 32, versetto 1, che angeli gli sono apparsi nel cammino. Perché? Perché gli stavano dicendo: bene Giacobbe, ben fatto Giacobbe, continua così, siamo qua con te, non abbi timore, perché sarai benedetto. Fratelli, chiedete perdono nel nome del Signore Gesù Cristo a tutti coloro che avete ferito, a quelli che abbiamo offeso, a quelli che abbiamo danneggiato. Chiediamo perdono, non nascondiamo, occultiamo i nostri errori, i nostri peccati, perché questo ci danneggerà e la benedizione sarà ritardata su di noi. Però Dio sta preparando i cuori per una riconciliazione. Per questo manteniamoci in questa linea. Preghiamo. Buon Padre Celeste, ti ringrazio, Dio, perché tu sei buono. Nel tuo nome, Signore, vogliamo chiedere perdono a te in primo luogo per averti offeso, e in tuo nome, Signore, chiediamo anche perdono a quelle persone che abbiamo offeso, che abbiamo ferito, a coloro che abbiamo offeso, Signore. Dio del cielo, vogliamo che sia restaurata la comunione e l'amore, la salute spirituale, la salute del corpo di Cristo, la salute come nazione. Dio mio, benedici, benedici adesso stesso, Signore, quell'uomo, quella donna che ha offeso, che prende il coraggio in questo giorno a chiedere perdono. Caro fratello, lì dove sei, voglio che porti la tua memoria a chi avete offeso. Prendete una decisione di chiedere perdono. Dio è con voi. Dio vi appoggerà in questo. Se quella persona sa che cosa ha fatto di male, chieda perdono e il suo cuore sarà guarito. Non aspettate che Dio vi chiami al ministero, che Dio vi unga col suo spirito. Non aspettate che Dio risponda alle vostre richieste se prima non avete chiesto perdono in forma cosciente, chiara, concisa e con tutto il cuore. Prendete tempo, fratello, in questo momento per prendere questa decisione. Dite sì, Signore, io perdonerò. Io mi sento addolorato in questo giorno. Oh Signore, io ti chiedo che aiuti quel fratello, quella sorella che sta prendendo questa decisione di riconciliarsi con un fratello, con la sorella, con un compagno, con una persona sconosciuta a cui ho procurato una ferita, un'offesa. Dio del cielo, ti chiedo, Signore, che ci aiuti a poter realmente essere coraggiosi, a prendere la decisione di chiedere perdono. Signore, grazie. In questo giorno, Signore, come figlio e come servo tuo, io chiedo perdono davanti a te, al tuo popolo, per non aver fatto quello che dovevo fare, Signore. Di non aver fatto quello che dovevo fare. Oh, Signore, quante vite, oh Signore, non ti hanno conosciuto per non aver fatto quello che avrei dovuto fare. Signore, ti chiedo perdono, Signore. Chiedo perdono a questo popolo. Padre Santo, ti chiedo in questo momento che benedica, che benedici, Signore, ogni persona che abbiamo offeso, che siano restaurate nella propria vita, nei propri cuori, che ricevano il tuo amore, il tuo abbraccio, lacrime di guarigione. Grazie Padre, benedici questa Chiesa, Signore. Signore, in questo momento benediciamo anche quelle persone che ci hanno ferito, quelle persone che ci hanno offeso. Dio mio, li perdoniamo Padre, e lo benediciamo nel tuo nome. Padre Santo, vogliamo avere un cuore sano, perché vogliamo la pioggia perché non vogliamo perdere nessuna delle tue benedizioni. Ti adoriamo e ti benediciamo. Grazie, grazie. Sì, Signore, grazie, Signore. Benedetto sia il tuo nome. Padre, conducici alle nostre dimore. Accompagnaci nel prezioso nome di Gesù. Che Dio vi benedica, fratelli. Già sappiamo quello che dobbiamo fare. Questo giorno dobbiamo chiedere perdono. Chiedete perdono, per favore. Voi vedrete la benedizione di Dio. Dio vi benedica, Dio vi benedica.